File 32, pagina 226. Ci mettemmo in fila indiana, completamente nudi. Le nostre divise a righe di Haftlinge furono buttate su un mucchio. Lo stesso destino ebbe la biancheria intima, per chi l'aveva, e gli zoccoli. Guardammo per l'ultima volta, senza rimpianti, quelle nostre povere vesti di schiavi, ammucchiate, come le macerie del Reich caduto in pezzi. Ci fecero entrare uno alla volta nel tunnel di tenda. Quattro giganteschi e atletici soldati di colore dell'esercito USA ci attendevano, muniti di attrezzature ad aria compressa, che ci parvero per quei tempi straordinariamente complesse e avveniristiche. Gli uomini erano interamente ricoperti di tute bianche e portavano sul capo una specie di casco che li faceva sembrare dei palombari o dei marziani. Dovemmo sfilare davanti a loro, girandoci e rigirandoci con le mani alzate, mentre ci spruzzavano sul corpo, sulla testa, sul viso, sotto le ascelle, insomma dappertutto, una polvere bianca e poi una soluzione nebulosa. Il trattamento finiva nei pressi dell'uscita del tunnel al lato opposto del lungo budello che costituiva la camera di disinfezione. Sentimmo non solo il valore fisico e biologico di quella spazzolata, ma anche il senso morale e spirituale di essa. Le scorie e il fango di una vita di umiliazioni e di privazioni venivano allontanati per restituirci alla vita e alla dignità di uomini. Fuori della tenda erano in attesa altri vigorosi ragazzoni, ognuno dei quali ci consegnava un capo di vestiario, camicie nuove, mutande, calze, giacche e pantaloni. Si trattava di capi di vestiario reperiti nei magazzini delle truppe Totenkopf, testa di morte SS. Ci trovammo così appena puliti ad assumere nelle nuove vesti l'aspetto odiato dei nostri odiatissimi carnefici SS, ma non facevamo paura. I vestiti c'erano larghissimi sui nostri corpi piegati, sofferenti e maciati, ci stavano come appesi su attaccapanni. Tutto avremmo pensato all'inizio della nostra dolorosa odissea, meno che di fare ritorno in Italia vestiti in quel modo. Ma gli americani erano scusati, essi non andavano per il sottile ed era comprensibilissimo. Ci vestirono con gli indumenti che disponevano, purché fossimo puliti, caldi, meno pezzenti, liberati dai pidocchi. Mi toccò in sorte un magnifico paio di pantaloni neri di stoffa compatta e calda. Ognuno di noi rigirava tra le mani la roba ricevuta, proponendosi una volta a casa di farla aggiustare dal sarto per ricavarne un abito borghese di prestigio. Non tutti erano stati così fortunati. Le divise distribuite non erano tutte dello stesso tipo, né tutte nuove. A qualcuno venne data la divisa della Wehrmacht, ad altri divise dell'esercito italiano o appartenenti ai corpi della territoriale tedesca di colore verde-bruno. Avevamo l'aspetto di uno strano esercito multicolore e spaventapasseri. I miei pantaloni, sicuramente confezionati quando la Germania abbondava di buoni tessuti, erano particolarmente lucidi, morbidi e caldi. Mi ritenni fortunato e parecchi miei compagni di baracca mi invidiarono. Alla sera mi coricai soddisfatto e posai i pantaloni con una buona dose di fiducia nel prossimo, sopra un asse trasversale del giaciglio. Un romano, con la parlata strascicata dei trastaverini, che dormiva proprio sotto la mia branda, mi chiese quella sera stessa e con insistenza di cedergli i pantaloni in cambio di alcune scatole di formaggio, Naturalmente rifiutai il cambio, in quanto tra l'altro non disponevo di un secondo paio di pantaloni da indossare. La mattina dopo, svegliandomi, notai che i miei pantaloni non c'erano più e con essi era sparito anche il trasteverino. Ottenni per fortuna altre brache dagli americani, ma di stoffa assai meno pregiata. Nei giorni seguenti una grande animazione ferveva nel campo. I francesi erano partiti con grande spiegamento di bandiere, cantando la Marsigliese. Anche i polacchi e gli ungheresi si accingevano a partire. Delle grosse comunità ormai restavano solo gli italiani e gli jugoslavi. La baracca degli jugoslavi era particolarmente in fermento. Una grande carta geografica dell'Istria e della Venezia Giulia, tracciata a mano, affissa all'interno e all'esterno della loro baracca, indicava i territori occupati dalle truppe di Tito e le città che nelle loro intenzioni sarebbero passate sotto la sovranità della Repubblica Jugoslava: Fiume, Pola, Zara, Trieste e Gorizia. All'esterno della baracca avevano anche posto un grande cartello con disegnato il castello di Gorizia. La città, vi era scritto, era stata annessa alla Jugoslavia. Osservammo e commentammo a lungo quel cartello. Per noi goriziani sorgeva anche il dilemma del rimpatrio: con chi partire, con gli italiani o con gli jugoslavi? Eravamo ancora italiani oppure no? Le nostre famiglie erano tutte a Gorizia o nella provincia e nulla sapevamo del loro destino. Gli jugoslavi esultanti davano per scontata e autentica la notizia diffusasi nel campo che Gorizia e Trieste erano state definitivamente occupate dalle truppe di Tito. Oggi sappiamo che le cose andarono diversamente, ma allora non potevamo sapere nulla con precisione. Alcuni furono colti dallo sconforto e dalla delusione. Eravamo stanchi e sfiduciati. Le ultime notizie rattristarono parecchio il nostro entusiasmo per l'annunciato ritorno a casa. Nessuna informazione precisa avevamo sulla reale situazione creatasi con la cessazione delle ostilità nelle nostre terre. Dopo breve scambio di opinioni tra noi goriziani, decidemmo di partire in ogni caso con il gruppo degli italiani. Una volta in territorio italiano si sarebbe visto sul da farsi. La città di Udine era certamente in mano italiana e una volta giunti nella capitale del Friuli, a due passi da casa, avremmo deciso di conseguenza. L'importante per il momento era di avvicinarsi il più possibile alle nostre case. Così, finalmente, in una radiosa giornata di maggio del 1945, italiani e jugoslavi, su differenti autocarri dell'esercito americano, partimmo lasciando il campo di Allach. Dopo un'ora circa, l'autocolonna entrò nell'immenso campo di Dachau, dove ci attendevano altri connazionali sul piede di partenza. Ci fecero attendere un'altra ora perché si formasse il lungo convoglio di autocarri. Poi ripartimmo fra grida di gioia, abbracci e saluti scambiati con gli altri prigionieri appartenenti a diverse nazionalità. Gli autocarri, guidati da soldati americani, erano coperti con tendoni. Vi trovammo sistemate delle panche per stare più comodi durante il viaggio. Parecchi erano distesi a terra, gravemente ammalati. Eravamo commossi e grati ai ragazzi americani e al loro paese, al quale l'Italia, dominata da un regime arrogante, bolso e retorico, aveva dichiarato guerra. Questi ragazzi americani ora nulla ci chiedevano, mai ricevemmo da loro un gesto di offesa o di risentimento, mai una qualsiasi frase oltraggiosa o di scherno, mai ci misero in imbarazzo con domande sulle nostre opinioni politiche o ideologiche, mantennero sempre nei nostri confronti e in quelli dei prigionieri di altre nazionalità l'assoluto distacco e imparzialità. Fra di noi, come tra gli altri prigionieri dei lager, non c'erano, come noto, solo dei politici, ma anche gente accusata e condannata in patria e fuori per reati vili e turpi. Non fecero discriminazioni di sorta. Salirono coi rimpatriandi, per ogni autocarro, due ausiliarie della Croce Rossa Internazionale per assistere i più bisognosi. L'autocolonna partì con la bandiera italiana in testa alla volta del Brennero. Le strade apparivano sconvolte dalla guerra. Dappertutto carcasse di autocarri distrutti e bruciati, mezzi cingolati, capovolti, linee ferroviarie divelte, case distrutte. Monaco era rasa al suolo, cumuli immensi di macerie intasavano le vie che non erano più riconoscibili, e sulle macerie piantate una selva di indicazioni a senso unico o segnalazioni di comandi militari. Non un edificio si era salvato da quel cataclisma, e lo constatammo con una sorta di soddisfazione piena e spontanea. Sulla parete perimetrale di una grande costruzione, ora ridotta a scheletro, con le finestre vuote nere come macabre occhiaie di un gigante spento, spiccava una frase scritta da mano italiana con carbone a caratteri cubitali: «Non esistono tedeschi buoni e tedeschi cattivi, sono tutti tedeschi». Giungemmo a Bolzano il 28 maggio 1945, a pomeriggio inoltrato. I camion militari americani che ci riportavano a casa correvano veloci giù per le strade di Bolzano, dove il primo ospedale avrebbe accolto alcuni di noi ridotti a pelle e ossa. Notammo alcune case pavesate con il tricolore, molti gli altoatesini che applaudivano al nostro passaggio. Con me viaggiava un anziano Astling, reduce da Dachau, di origine italiana, residente a Bolzano. Casa sua lo aspettava ormai a pochi passi. Guardava con disappunto e sogghignando chi applaudiva, riconoscendo tra la folla alcuni di origine altoatesina che fino a pochi mesi prima brillavano per la loro indiscussa e palese devozione alle ideologie del Terzo Reich, che avevano trattato con sufficienza e spesso malcelata ostilità gli italiani del luogo, che mai avevano nascosto la loro totale adesione e piena soddisfazione alle mire annessionistiche di Hitler. L'accenno di quei fatti mi fece fremere di sdegno, e a quella gente avrei voluto dire e chiedere alcune cose. Avrei voluto chiedere loro se erano a conoscenza dei lager di sterminio e degli orribili misfatti perpetrati dai nazisti, e non solo nei lager, e cosa ne pensavano. Avrei voluto chiedere se avevano mai aiutato nel corso della guerra un qualsiasi povero cristo d'italiano che ne avesse avuto bisogno, o si fosse a loro rivolto in circostanze particolarmente pietose. Nel concetto di aiuto ci avrei volentieri compreso non solo, ovviamente, la partecipazione diretta e attiva, ma anche quella passiva, come ad esempio chiudere un occhio o non denunciare e collaborare alla cattura di prigionieri fuggiti da uno dei campi di passaggio esistenti nell'Alto Adige, eccetera. Avrei voluto chiedere cosa ne pensavano ora delle teorie sul Ehrenvolk, sugli Untermenschen e sul Deutschland über alles. Avrei voluto chiedere loro se dopo quanto era successo si sentivano ancora orgogliosi tedeschi o miserabili, vilipesi, battuti italiani. Avrei voluto chiedere quanti, dopo la disfatta della Germania, intendevano optare nuovamente per l'Italia, sconfessare il loro incondizionato amore per la Germania di Hitler, che li aveva fatti abbandonare il Sud Tirolo per farsi cittadini tedeschi. Avrei voluto dire e chiedere tante cose ancora, come ad esempio far loro capire che dopo tutto essere considerati dei sottouomini italiani, degli scheisse soldaten, non doveva suonare poi tanto sprezzante e infamante, se si teneva conto che, fatta la guerra con le scarpe di cartone e con il fucile modello 98, abbiamo saputo tuttavia resistere e sopportare in Albania, in Grecia, in Africa e sulle immense distese del Don, quanto nessun altro soldato al mondo avrebbe saputo fare, e che l'onore e la forza morale degli uomini non si misurano forse dal numero dei morti che sanno provocare, quanto piuttosto dalla tenacia e capacità di sopportazione dimostrate in una guerra definita totale, senza necessariamente abbruttire e macchiarsi di infamia e di viltà. Tutto ciò avrei voluto dire e chiedere, ma i camion correvano veloci in una nube di polvere e la giornata volgeva al tramonto nel cielo tinto di arancione solcato da profonde rughe, e io e noi eravamo tanto sfiniti, laceri, macerati nel fisico e nel morale. Le gambe mi reggevano appena, pesavo poco più di 40 kg al posto di quel che poteva essere il mio peso forma normale in rapporto al mio 1,80 m di altezza. Ma Dachau, Buchenwald, Schönberg, la Germania, non si erano presi solo la nostra carne, le nostre ossa, il sangue, avevano anche scavato e devastato in profondità, lasciando segni indelebili nella nostra anima esausta, stroncando la nostra giovinezza, il nostro ottimismo, i nostri entusiasmi ventenni, l'amore e la fiducia nel prossimo. Eravamo partiti giovani o giovanissimi e ritornavamo vecchi di secoli. Gli autocarri si fermarono nei pressi di una costruzione adibita a posto di ristoro e di smistamento. Eravamo in Italia. Decine e decine di italiani, di quei poveri resti scampati all'inferno della deportazione, balzarono a terra, e fra lo stupore della gente e dei soldati che si accalcavano in quel luogo, si buttarono al suolo a baciarlo. Tra di loro c'ero anch'io. Pagina 232.